Benvenuti e benvenute ad un nuovo episodio di Actually, il podcast che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi travolgerci tutto d'un tratto. Oggi abbiamo con noi per BCG Paola Scarpa, che è Managing Director and Partner di BCG e BCG X.
Corretto, buongiorno a tutti.
Ciao, dopo ci racconterai, certo. Ci racconterai bene anche cosa fate in BCG X, che è fondamentale capire qualcosa di più di quanto rapidamente state cambiando qui dentro. E Luba Manulova, che è Director Modern Work Western Europe di Microsoft. Ciao Luba, come stai?
Molto bene, grazie per l'invito a tutti e due. Beh, piacere di essere qui con voi.
Direi che, insomma, parlare di intelligenza artificiale nel 2023-24, avere una persona di Microsoft, abbiamo fatto la scelta.
Tanta roba,
no? Tanta roba, scelta più scontata. Non era facilissimo, tra l'altro, avere una spokesperson di Microsoft, quindi siamo molto molto contenti di averti qua. Per entrambe è la prima volta in un podcast?
Sì, per me sì.
Sì. Okay. Anche per me, penso.
Anche per te. Fantastico. Allora, partiamo dall'inizio, riavvolgiamo un attimino il nastro. Alla fine del 2022, una società nota, in realtà tendenzialmente in quella fase solo ai geek nerd, un po' della Silicon Valley, a cui piace il tech, fa uscire questo applicativo, chiamerei così, che è ChatGPT, ChatGPT 2, la prima versione aperta al pubblico. Per mesi il dibattito viene inondato da considerazioni di ordine più o meno, talvolta catastrofico, talvolta invece a sottolineare quanto quello poteva essere l'inizio di una rivoluzione. Di una rivoluzione tecnologica. Da allora Microsoft ha investito in OpenAI, l'hype, la discussione filosofica non si è fermata, ma oggi ci concentreremo su un altro aspetto, un'altra discussione che si è sviluppata attorno all'intelligenza artificiale, ovvero abbiamo capito che culturalmente potrebbe essere qualcosa di molto impattante, abbiamo capito che filosoficamente ci mette in crisi, ma nel mondo concreto, diciamo, delle cose di cui si occupa chi lavora nelle aziende e quant'altro, quanto effettivamente stanno cambiando le cose? C'è chi addirittura, io proverò a giocare un po' così, a fare l'avvocato del diavolo, che dice: ma ne abbiamo parlato tanto, c'è questo super hype, ma poi forse in realtà, diciamo, quando guardiamo i fatti all'interno delle aziende, non è che stia cambiando così tanto. Oggi io credo di avere a fianco a me le due persone più indicate per verificare questo tipo di affermazioni. Ti direi, Paola, tu come la vedi? Quanto sta cambiando effettivamente il mondo delle aziende l'intelligenza artificiale?
Ma devo dire, è un tema che a me affascina tantissimo, quindi felicissimi intanto di essere qua e di parlarne.
Ricordiamo che tu arrivi da Google, da 15
sì,
anni in Google.
15 anni di Google,
sarà
esattamente.
Un derby malcelato, ma in realtà vi volete bene.
Sempre detto che appunto secondo me la tecnologia per la cosa più importante lo sarà sempre più sono le partnership, quindi secondo me le aziende devono per forza collaborare per far sì che poi i nostri clienti possano, come dire, fare quel passo in avanti che gli chiediamo. Ma intanto vi dico, AI piuttosto che GenAI, secondo me poi le due parole quasi si complicano in questo senso, no? Perché secondo me quello che è successo, c'è questo grande hype che c'è stato legato all'intelligenza artificiale generativa, ovvero sia GenAI, che in realtà è, a me piace raccontare, cioè per i non addetti ai lavori, come nel cervello quando è l'emisfero sinistro e quello destro. Quello sinistro, la parte numerica è l'AI, la parte destra, creatività, è GenAI. Poi entrambi lavorano su algoritmi, poi non entro nel merito, però sicuramente c'è stata proprio una maggior, come dire, integrazione di tutte quelle che sono le componenti AI, ma anche una maggior democratizzazione. Cioè il fatto che tutti noi ci siamo messi a giocare con ChatGPT è vero, cosa che invece nell'AI classico questa cosa è solo per gli addetti ai lavori. Faccio un esempio, mi chiedevo appunto BCG piuttosto che BCG. Io sono, diciamo, metà su entrambi i lati. Noi in BCGX, per esempio, abbiamo tutti i nostri più grandi, diciamo, data scientist, data architect, quindi proprio chi sviluppa algoritmi di intelligenza artificiale classica, okay, al quale adesso si è aggiunta la componente generativa.
Già lo facevate?
Già. No, le AI sì, GenAI, okay, l'ho cominciato, certo, a farlo quando evidentemente
quando è arrivato
ed è poi quello che tantissimi clienti ci chiedono, però ecco, secondo me la cosa bella di GenAI è che ha riportato in auge le AI, che in realtà esiste da quando ci sono i computer,
certo,
onestamente.
E che tipo di, continuo con te, tu dici quello che ci chiedono i clienti, come è cambiato l'approccio dei clienti a queste due parole? Adesso ci mettiamo la terza parola che appunto è generative. Generative AI nell'ultimo anno e mezzo. Sento che appunto l'intelligenza artificiale già c'era. Adesso cosa vi chiedono? Cioè le aziende quando pensano a questo tema dell'intelligenza artificiale, cosa pensano? Hanno già una domanda chiara e definita? Io me lo pongo come, tra l'altro, interrogativo anch'io da manager, no? Continuo a dirmi sì, ok ragazzi, dobbiamo portare intelligenza artificiale dentro a Will e Cora. ok, qual è la domanda? Prova a fare framing davvero questa domanda. Non è così banale capire in quali processi farla inserire. Come sta funzionando dalla vostra prospettiva?
Infatti dipende un po' dai clienti, nel senso che i clienti che avevano già adottato AI, quindi hanno già un tipo di competenza, la prima cosa che ci hanno chiesto è GenAI use case, la classica parola è use case, quindi okay, capire in quali angoli, aiutarli quasi se vuoi anche come lavoro di BCG, in quale angolo dell'azienda ha più senso inserire, perché poi okay, GenAI non è che sia gratis.
Loro vi ovviamente chiedono dove potrebbe entrare.
Ci chiedono di aiutarli okay, magari inizialmente facendo anche dei workshop, per i non addetti ai lavori, soprattutto i primi mesi era aiutateci a capire GenAI, aiutateci a capire cosa c'è oltre ChatGPT, chi sono i provider, perché poi ne è uscita una pletora evidentemente, e quindi intanto cominciare a capire che cos'è veramente, poi le varie applicazioni possibili e all'interno di quelle cominciare a selezionare quella giusta per partire cosiddetto POC, cioè quindi un primo test, perché poi è da lì misuri i risultati, poi decidi se vuoi poi scalare sul resto dell'azienda.
Vedi, adesso sono curioso di sentire chi, diciamo, in qualche modo rappresenta una delle realtà che questa generative AI ha contribuito a renderla, diciamo, questa rivoluzione di cui stiamo parlando così tanto. Se la guardi dalla prospettiva appunto di Microsoft, anche voi nel rapporto non tanto con la vostra visione futura, ma dico già nel rapporto con i vostri partner, con le aziende con cui voi lavorate tantissimo, voi siete, credo ce lo dicevamo prima, leader, no? Negli applicativi diciamo di lavoro da ufficio, in
produttività, collaborazione,
esatto,
sì.
Grazie che mi dai i termini giusti. Anche rispetto ai vostri prodotti, le persone, le aziende sono già rese conto che c'è potenzialmente una rivoluzione in più a cui possono accedere? Hanno le idee chiare? Chiedo anche a te.
Ti devo dire che veramente stiamo vivendo un hype e anche un entusiasmo a adottare, provare, testare. Paola lo diceva prima, l'accesso, la democratizzazione anche di queste nuove formule di interazione che cambiano completamente un po' rapporto uomo-macchina, perché se ci pensate prima noi utilizzavamo i tool di lavoro per avere dei dati per poi fare il nostro lavoro cosiddetto di information worker, no? Nel mondo del lavoro. Oggi praticamente stiamo passando ad avere le macchine, i tool, affiancati a noi, veramente degli assistenti, cosiddetti co-pilot, come noi li stiamo chiamando, per poter ragionare, creare con loro e magari per poter amplificare il nostro ingegno umano, nel senso per esprimere al meglio il nostro potenziale. E questo lo stiamo vedendo tantissimo, perché tra l'altro noi tutta la potenza, l'innovazione del GenAI l'abbiamo integrata direttamente negli strumenti che utilizziamo tutti i giorni, no? Della mail, dell'Outlook, dei pacchetti e le applicazioni di Microsoft 365, e questo ha consentito a tutti a cominciare a giocare da subito, giocare nel senso positivo del termine, anche per provare come possono fare cose nuove. Tra l'altro noi avevamo visto e riportato anche tanti un cosiddetto debito digitale. Cosa vuol dire? Una esplosione che tutti viviamo sulla nostra pelle delle comunicazioni, delle informazioni, dei meeting, di tutte le proprie attività che ci vengono richieste ogni giorno, che creano proprio un sovraccarico pesantissimo. Tra l'altro noi ogni anno rilasciamo un Work Trend Index di tutte le aziende e gli user che ogni giorno sono a contatto con la nostra tecnologia, e loro dicevano 67% proprio non hanno tempo, non hanno l'energia per indirizzare il proprio lavoro, oltre il fatto che spesso e volentieri
schiacciati dalla pressione
di questo, noi l'abbiamo chiamato debito digitale. E tra l'altro però già un anno fa, penso dopo i 5-6 mesi che diciamo c'è stato diciamo il lancio di tutto, sì, e della GenAI, come noi l'abbiamo integrato ChatGPT nelle nostre piattaforme, di fatto più del 70% delle persone diceva: io voglio delegare all'intelligenza artificiale, più possibile, proprio per togliermi queste attività un po' fastidiose, burocratiche, amministrative.
Mi fai un esempio concreto di quali sono le le attività che maggiormente le persone e le aziende oggi vogliono delegare e dire guarda, sta roba qua se me la fai fare all'intelligenza artificiale siamo tutti più felici.
Ma allora io ti dico perché noi lo stiamo monitorando, anche perché abbiamo ormai abbiamo 6 mesi solidi che la gente ha cominciato a utilizzare in maniera molto, diciamo, come dire, intensa. Queste tecnologie, soprattutto gli early adopter, nostri clienti, ma poi anche su questo ti citerò qualcosa. Tra l'altro abbiamo tantissime aziende italiane che già stanno innovando, adottando, e questo ci fa sempre moltissimo piacere, tra l'altro sia del settore privato, del settore pubblico, del settore, delle piccole e medie aziende. Una delle, e te lo dico io adesso proprio, raccontavo a Paola, sono tornata ieri sera all'una di notte perché ero in trasferta a Lisbona per un mio offsite. Avevo un'esplosione di mail che proprio non si riesce a gestire, proprio a parte che ti senti in affanno perché dici adesso sarò bottleneck chissà su quanta richiesta.
Grande empatia per
stamattina
te.
Di fatto ho chiesto all'interno del mio Outlook un riassunto delle mail più importanti, più urgenti, e di fatto mi ha riassunto tutte le mail ma anche le action point che dovrei fare. Quindi tu pensa quanto tempo sto risparmiando, per se no sarei dovuta andare a vedere tutto quello, no, che avevo. Un'altra cosa molto importante, c'erano 2 o 3 meeting molto importanti con la mia corporation, di solito sempre in orari per noi molto interessanti, certo. Quindi che mi sono persa, ma che noi stiamo tra l'altro annunciando tantissime novità, di fatto chiesto il recap di questo meeting, che anche qui in pochi secondi
era un meeting registrato su Teams,
ho fatto il recap del meeting evidenziando quali sono le principali novità. In pochissime secondi ho avuto tutto il recap, summarize, le cose più importanti da sapere. Tra l'altro io un po' ho fatto una stima della mia giornata lavorativa da quando è stato introdotto, e ti dico, in una settimana almeno 4 ore io
le guadagnate,
io lo sto guadagnando, quindi parliamo di più, cioè veramente di un tempo che io posso dedicare al mio team, al pensiero strategico, a cose proprio di rimettere le cose in fila, perché noi talmente presi dal frullatore, no, quotidiano, spesso e volentieri non abbiamo tempo per pensare.
Mi hai decisamente stregato, qua sembra quasi un punto d'incontro fra un altro spin-off che abbiamo qua in Actually, che è SEO Insights, in cui sono io che chiedo ai SEO modi migliori per fare il mio lavoro, e wow. Ok, anch'io lo voglio, questa cosa qua delle riunioni, la trovo straordinaria. Ma voi la fate?
Io ne faccio per esempio un'altra molto carina, e faccio un esempio di storia concreta. Dobbiamo rilasciare un paper per un progetto che abbiamo fatto con un cliente. La modalità classica, perché poi ci metti un po', no, a cambiare dal metodo vecchio a quello nuovo, è paghi una persona terza, un editore che è il nostro partner, peraltro in America, no, che prende, fa tutto il documento, grandi discussioni sul titolo, ci piace, non ci piace, non ci mettevamo d'accordo, però eravamo 3 partner più il cliente, abbiamo fatto fare a ChatGPT
la nuova monetina.
Cioè, ma nessuno di noi era arrivato a fare la pensata giusta. Sì. Allora, infatti ho detto, cioè, l'AI, Bagen AI, batte editore 1-0, proprio, chiaramente l'editore non gliel'ho detto, però così è. Ma anche rivedere degli interi capitoli, cioè secondo me questo farà cambiare anche il lavoro, rende più efficiente noi, perché appunto quando ti trovi, poi sai, BCG ne fa tanti, no, anche di paper che cerca un po' di raccontare quello che sta succedendo sul mercato, e tante volte è un lavoro che comunque prende tanto tempo ai nostri ragazzi, in questo caso l'abbiamo outsourcato, ma possono essere consulenti, lì ti fai aiutare da qualcuno che sicuramente lo fa meglio di noi, sicuramente.
Incredibile. Senti, però attore, sono molto interessato a questo, nel senso che voi siete, io quando mi chiedono un po' di raccontare anche, no, il rapporto che abbiamo con voi, con BCG, dico, voi siete un po' dei provider di intelligenza, no, date intelligenza alle aziende, vi chiamano.
Ma no,
senti,
poverini, le aziende ce l'hanno la loro intelligenza.
Certo, però hai quell'amico, a volte sei troppo chiuso, no? Io penso sempre a me stesso, no? Quando sei dentro la tua operatività, sei super, diciamo, concentrato un po' nel tuo day by day, poi anche magari quando giochi di strategia di medio e lungo, però fai fatica a far respirare il cervello talvolta, e credo che la visione del consulente, meglio l'ambizione nella mia testa del consulente strategico sia proprio quella di dire aspetta, parliamone e provo a portarti una soluzione intelligente rispetto al tuo problema potenzialmente. Quindi avete un certo onere, mettiamola così, sulle spalle, e mi chiedo, per portare avanti questo ruolo, in che modo all'interno di un'organizzazione come la vostra l'intelligenza artificiale e Gen AI, adesso mi hai appena fatto un esempio, però ti chiedo a livello strutturale come sta cambiando effettivamente.
Sì. Ma intanto guarda, mi permetto solo di dire, almeno per mio, dopo un anno e mezzo che sono in BCG, mi piace dire che in realtà quello che cerchiamo di fare con le aziende è aiutarle a essere più veloci a fare quello che da soli ci metterebbero più tempo.
Ok.
Quindi, come dire, grande rispetto dell'intelligenza che trovo dall'altra parte, però magari se tu metti un gruppo di persone da fuori riesci magari a farti fare quel passo, no, in 3 mesi o 6 mesi, che magari loro ci mettono 2 o 3 anni. Quello secondo me è quello che noi portiamo come valore.
Accelerazione, bello, di processi.
Sì, sì, proprio ci piace dire proprio il salto, no, del ranocchio che fa in avanti, e questo peraltro noi lo facciamo anche dando appunto strumenti di intelligenza artificiale o Gen AI alle aziende che ce lo chiedono, o perché sono soluzioni che sviluppiamo noi, lo facciamo chiaramente insieme ai nostri partner. Pensando proprio al lavoro del consulente, guarda, questa è carina, ve lo condivido, perché è proprio uno studio che abbiamo fatto sulle nostre persone. Abbiamo preso 750 consulenti, quindi un numero statisticamente significativo, università americane per avere una terza parte che certificava, creato un gruppo di controllo e un gruppo che invece doveva lavorare con Gen AI, non AI, Gen AI, okay. Perché volevamo testare Gen AI su 2 tipologie di progetti, business case reali, chiaramente i dati anonimizzati, diversi. Uno era un progetto molto più creativo, perché in questo progetto doveva essere fatto il lancio di un nuovo prodotto, delle scarpe. Dovevi lanciare queste scarpe sul mercato e dovevi capire quali erano i target customers, definire dei segmenti di mercato, decidere anche i tipi di messaggi che dovevi lanciare. L'altro invece era un business case più classico, che era: tu hai un CEO, hai i suoi dati economici, lui deve capire invece su quale prodotto e quale canale investire di quelli che ha per avere dei migliori risultati economici negli anni a venire. Fatto partire, diciamo, il progetto, gruppo di controllo se l'è fatto intelligenza classica di BCG, nell'altro caso con Gen AI. Nel caso creativo, Gen AI ha fatto migliorare le performance dei consulenti di un più 40%. Poi magari, ne abbiamo parlato internamente, sì, però magari le risposte, alcune si sono un pochino, come dire, nella gaussiana, no, normalizzate, però più 40% è tanta roba, ci ha generato più idee rispetto a quello che noi consulenti saremmo riusciti a fare. Ma ha fallito, tra virgolette, sulla parte più classica,
okay,
di business, perché stiamo parlando della parte emisfero destro, ti ricordo Gen AI,
sì,
non AI che è sinistro. Quindi un business case classico, che invece richiedeva più analisi di natura più matematica, economica, consulente ha battuto Gen AI del 20%.
Che a suo modo è controintuitivo, posso dirti, dalla mia prospettiva.
Invece
imparerà.
Però esatto, giustamente imparerà, perché è quello che sta facendo. Però ecco, questo non toglie comunque tutto il grande, secondo me Gen AI e AI devono lavorare insieme. Un'altra applicazione secondo me meravigliosa di Gen AI, e che poi secondo me spiega anche degli altri dati che abbiamo raccolto sul mondo women e STEM, che è un altro tema che mi affascina, e che in realtà ti rende accessibile le AI senza essere un esperto di programmazione. Cioè, ti evita di pitonare, no? Non è quello il termine. Perché
pitonare,
tu puoi,
bellissimo,
no? Esatto.
Bellissimo, cioè, pitonare me lo rivenderò.
Esatto, può pitonare al posto tuo, no? Perché in realtà tu puoi creare dei prompt molto più semplici, ed è Gen AI che fa il programma per far lavorare le AI. E quindi questo semplifica tantissimo il lavoro dei programmatori, ma soprattutto rende accessibile l'intelligenza artificiale classica anche a persone che non hanno quel tipo di competenza. Certo. Questo è il vero game changer, secondo me. Quindi avvicina al mondo scientifico STEM magari anche profili che non hanno una laurea in ingegneria, piuttosto che in informatica e così via. Quello secondo me sarà una delle più grandi opportunità che vedo nel futuro, anche di cambio, quasi di ribilanciamento anche del background delle persone che lavoreranno su questi mondi.
Questa è una visione, ne abbiamo parlato in una chiacchierata che abbiamo fatto prima di questo podcast, effettivamente non, è la prima volta che la sento dire, no? Quindi l'intelligenza artificiale generativa come... Come porta d'accesso alle STEM,
sì,
esatto. lo trovo molto interessante, da umanista imbranatissimo a livello tecnologico e anche, diciamo che il pitonare è un verbo che mi è molto lontano perché Python mi spaventa tantissimo, devo dire davvero affascinante come visione. Vi porto su un altro dei temi, forse questo un po' più filosofici, però vorrei sfruttare anche, Luba, la tua diciamo competenza in questo mercato, che è questo. Allora, il dibattito attorno alla questione dell'impatto dell'intelligenza artificiale sul mondo del lavoro inizialmente è stato posto da alcuni con un po' di panico come un diciamo così un duello fra uomo, essere umano, e macchina, e Gen AI, e quindi la prima conseguenza quale sarebbe? Ci sostituisce,
perdi
ci sostituisce
posti di lavoro.
E quindi tutti fuori. Una seconda visione molto vicina a quella che diceva Paola, ovvero il vero derby sarà fra essere umano e essere umano con intelligenza artificiale. Questo è un altro modo di fare framing di questo problema. Ora, tu come la vedi, e raccontatemi tutte e due in realtà se invece questo fatto della sostituzione è un qualcosa che nei business lo vedete in alcuni casi magari anche come aspirazione, perché io posso capire, certo, tranquillamente, e non credo che sia di per sé un comportamento, tra l'altro, necessariamente sbagliato, un manager che dice: aspetta, ma quella funzione oggi grazie all'intelligenza artificiale, prima mi servivano 8 persone, magari adesso me ne servono 4. Quanto questa cosa si è diffusa sul mercato secondo voi? Luba, tu sei, diciamo, in una posizione privilegiatissima da questo punto di vista.
No, ma io già l'ho detto inizialmente, per me veramente è un assistente personale, proprio così la vedo l'intelligenza artificiale di nuova generazione, che si affianca a noi uomini per esprimere al meglio il nostro vero potenziale, magari a renderci anche tech savvy laddove non lo siamo e dove eravamo esclusi, quindi veramente un po' togliere tantissime barriere e far, diciamo, esplodere questo ingegno umano che ci portiamo. Perché pensate, noi spesso diciamo, noi utilizziamo circa il 10% della nostra capacità, no, intellettiva, il nostro cervello. Qua è veramente qualcosa che ci porta, se ci pensi, noi, ecco, ve lo spiego in questi termini, noi abbiamo un po' vissuto con la pandemia una digitalizzazione massiva, no? Abbiamo digitalizzato un po' lo spazio, lo spazio, perché ormai lavoriamo un po' ovunque, da casa, dall'ufficio, c'è una flessibilità molto spinta, no? On the go, nell'aeroporto, io ieri ho smazzato, scusatemi il termine, un sacco di diciamo attività, quindi abbiamo questo trend da una parte, dall'altra parte abbiamo un po' il tempo, no? Il tempo anche va smaterializzato, digitalizzato, perché ormai in maniera sincrona possiamo interagire con colleghi che magari sono in diversi fusi orari, no? Fruiamo dei contenuti in maniera diversa in momenti diversi, no? Adesso l'intelligenza artificiale è come se fosse una terza dimensione, quindi veramente ci porta. Se tu prima avevi la scienza, tempo, spazio, no? Adesso c'hai una nuova dimensione. E proprio però questo richiede uno skilling, un processo di preparazione diverso. Tanto è vero, non solo, diciamo, le tematiche STEM oggi saranno importanti, saranno sempre di più anche materie umanistiche, materie filosofiche, perché comunque noi dobbiamo anche gestire tante nuove problematiche come responsible AI, qual è la cosa etica, quali sono i bias che dobbiamo togliere, no? Mi segui in questo contesto? Però una cosa è certa, che noi risultati tangibili già li vediamo, perché anche, come ti citavo prima, sia noi internamente in Microsoft, perché anche noi stiamo adottando questa tecnologia, anche noi stiamo vivendo un momento di cambiamento, l'ennesimo, devo dire. Ormai uno non si può fermare, perché devi, gli skill diventano obsoleti tutte le volte, no? E quindi tu devi continuare. Tra l'altro, da noi sempre si parla del growth mindset, di questa cultura learn it all e non know it all, quindi diventiamo delle persone sempre più intelligenti, ma l'intelligenza artificiale ci aiuterà in questo, è proprio un copilota, noi siamo i piloti, noi teniamo saldi un po', siamo sul sedile di guida saldi, dobbiamo decidere noi cosa sfruttare e come, no? Però siamo, ci porta su una nuova dimensione, veramente su un next level di modo di lavorare. E in effetti le evidenze che vediamo è che 67% delle persone già dicono: io con l'intelligenza artificiale generativa sono più preciso, il mio lavoro è più di qualità, ok? Più del 70% riconoscono la maggiore produttività, e quindi che c'è una proprio efficienza, ma anche efficacia in quello che si fa migliore. Poi, per non dire anche la cosa che il 77% dice: io non posso fare più a meno. Questa è la cosa. Quindi noi siamo adesso ad una curva di hype, che siamo comunque sulla parte di picco. Sicuramente poi ci sarà, diciamo, è una curva a tutti, certo, gli effetti,
andrà poi normalizzata.
No? Però poi io, secondo me, ci sarà così alla fine un plateau così di productivity gain, quindi, che tra l'altro io dopo un anno, un studio che adesso IDC avevamo fatto insieme a dicembre, proprio sono usciti i risultati, già 67% delle aziende europee, abbiamo intervistato più di 600 leader, dicono: noi vediamo un impatto positivo, un ritorno dopo meno di 12 mesi. Di questo praticamente 3.3 volte, diciamo, è ritorno rispetto a ogni dollaro investito, soprattutto quando si implementa intelligenza artificiale generativa all'interno dei processi dell'azienda. Quindi sono dei numeri importantissimi, e vi devo dire che anche l'Italia non fa a meno, perché è lo stesso, per 67% delle aziende italiane già sta sperimentando l'intelligenza artificiale generativa, ok? 28% già dice: nei prossimi 24 mesi sicuramente farò qualcosa. E tra l'altro più della metà a tempi, si sono ridotti tantissimo i tempi di adozione, tra 3-6 mesi, quindi tu potresti veramente, per questo un po' noi anche spingiamo i nostri clienti, veramente devi cominciare a adottare, sperimentare, ma poi veramente anche gestire un change management, perché change management in tutto, nella cultura, nella mentalità, nelle abitudini, nel modo in cui fare business. Quindi deve essere anche la strategia di Gen AI, deve essere veramente mappata sui tuoi obiettivi business. Questo un po'.
Ti sento parlare e prima reazione mia è un sacco di FOMO nel fatto di questo 67% di aziende che già si dichiarano soddisfatte dell'implementazione, adozione, e quindi subito dici: orca, devo correre anch'io. E l'altra cosa molto divertente che dicevi, che invece mi rassicura un po', è questo tema qua, no, che invece poi uno lo può leggere come vuole, delle skill, delle competenze. Adesso poi vorrei affrontarlo con te, Paola. Diciamo che potrebbe essere un'era d'oro per chi come me soffre, no, della sindrome dell'impostore, dice: vabbè, tanto
è inutile,
non lo puoi sapere, alla fine è inutile, siamo tutti un po' impostori, basta, e quindi potrei vivere più sereno. Però ecco, la parte di competenze, che sicuramente è una cosa su cui voi lavorate tanto, quali sono queste competenze secondo te, come si possono sviluppare all'interno di un'organizzazione, e anche se già notate dei trend, se ci sono, diciamo, dei gruppi sociali, chiamiamoli così, che sono più inclini a, diciamo, utilizzare in maniera appropriata Gen AI rispetto ad altri.
Ma mi ritrovo intanto assolutamente sui numeri che raccontava Luba. Addirittura anche noi avevamo fatto poi uno studio su 1500 aziende, e un dato, diciamo, che va a arricchire il tuo, che diceva più del 90% metteva Gen AI tra le top 3 priorities da quest'anno per i prossimi 3 anni. Un tema però importante, secondo me il vero tema, la difficoltà sarà da passare dal POC, lo use case, quindi ne ho fatto uno, ne ho fatti due, a scale up, cioè veramente la tecnologia diventa un elemento permeante tutta l'azienda che permette sì anche di fare efficientamento costi. Noi quello che vediamo dei nostri clienti, ma penso che anche da Luba, sia la maggior parte cominciano a provare GenAI con l'idea di ottimizzare i costi, che non vuol dire tagliare le persone, però ottimizzare l'attività, può essere ottimizzare i processi, metterci meno a fare le cose, se ci metti meno puoi essere più competitivo sul mercato quando magari devi raccogliere anche, devi andare a fare delle offerte ai clienti, cioè diverse modalità. L'area più critica, che però anche le aziende che abbiamo intervistato, i vari manager riconoscono, è la necessità di fare upskilling. Cioè, se tu lasci il singolo caso nelle mani del piccolo gruppo, che magari inizialmente è sempre all'interno degli angoli dove le persone masticano AI, okay, e quindi è GenAI, quindi lo metti sempre nell'angolo di persone data scientist eccetera, è un discorso. La vera sfida è far sì l'upskilling, che tutte le persone in azienda sappiano che cos'è, cominciano, come dice Luba, a cominciare a provarlo sulle proprie cose importanti, come può essere la gestione della mail per esempio. E in questo caso, in questo studio per esempio, diceva che soltanto, non mi ricordo se era solo il 6% di fatto della popolazione delle aziende mediamente era skillata nel farlo. E tornando al tuo ultimo punto, secondo me è interessante, c'è quasi una differenza peculiare, diciamo, nelle aziende in cui, almeno a livelli di senior leadership, perché poi appunto le aziende purtroppo oggi non tutti hanno dato accesso a questi tool, perché c'è un tema, devo capire, mi costa, non mi costa e così via, però diciamo dal punto di vista di middle management in su, è interessante vedere che le donne, udite udite, hanno adottato di più rispetto agli uomini la tecnologia.
Straordinario.
E secondo me c'è nella voglia, secondo me a volte, che come sempre è un dato medio, quindi non me ne vogliono ovviamente i colleghi maschi, perciò è più un discorso di, forse di nostra attitudine, di voler sperimentare, no? Di dire alla fine provo, mi piace un po' buttarmi e vedo come va. Per cui questo sulle figure appunto più alte, perché invece il divario invece c'è ancora sulla parte bassa, okay. E lì devo dire anche noi non abbiamo capito se è un tema perché magari le aziende non danno accesso magari a tutti.
Cosa ti devi dire il divario nella parte bassa?
La parte bassa della piramide, nel okay. senso che invece sulla parte bassa invece in realtà le donne sono un passo indietro,
okay.
Lo sono meno invece sulla parte più alta della piramide. Come,
molto interessante.
Esatto, quindi anche noi è un fenomeno che stiamo osservando perché non abbiamo ancora sufficienti dati per capire il perché, anzi mi rivolgo a chi partecipa e ascolta questo podcast, donne e uomini, aiutateci a capire perché non tutti oggi lo stanno adottando, ecco, se mi posso permettere, commentate che ci farebbe piacere
è
saperlo.
Molto, è molto interessante, esatto, scriveteci poi che abbiamo una sezione commenti qui sotto al nostro podcast, siamo curiosi, siccome esatto, ci saranno un sacco di opinioni su questo, perché le donne sono molto più appunto metodiche e brave magari a formulare dei quesiti e quant'altro. Io per esempio sono davvero davvero imbranato nella mia gestione di ChatGPT, almeno così sono stato fino ad oggi. Noi adesso ci dobbiamo avvicinare alla conclusione, però vi chiedo così un ultimo sforzo di guardare, dicevo, abbiamo aperto questa puntata facendo così un piccolissimo wrap up degli ultimi 12 mesi in cui è successo di tutto e di più, no? Ci siamo promessi di non addentrarci nelle cose che sono successe all'interno della tua azienda, perché noi ne abbiamo parlato talmente tanto che vabbè. Secondo te cosa dobbiamo aspettarci non dal prossimo decennio, ma nei prossimi 12 mesi, secondo te, nel mondo dell'intelligenza artificiale che cosa dobbiamo aspettarci? Cioè, questo 24-25 che diciamo biennio potrebbe essere, secondo te?
Ma come ti dicevo, noi siamo veramente al punto di picco, no? E cominciano le aziende a vedere i primi benefici e, come diceva Paola, chi comincia con lo spirito, l'obiettivo di ottimizzare, no? Risparmiare anche dei costi, tantissime ormai sono anche le aziende che dicono ma io come posso veramente cambiare il modello di business, quali sono i nuovi servizi, i nuovi modi di ingaggiare i clienti, quindi come veramente posso andare a impattare anche la parte alta del mio P&L, no? Quali sono i nuovi revenue stream che posso generare grazie a questa intelligenza massiva che si diffonde. E quindi noi, secondo me, vivremo proprio questa ancora qualche mese di molta, diciamo, come dire, intensità nel provare, nel sperimentare, e sempre di più però poi andremo in maniera verticale, comunque Paola già l'ha accennato, a cercare gli use case killer per persona, per industry, per diciamo per funzione. Di fatto le AI ricablerà tutta l'organizzazione, tutte le funzioni, tutti i ruoli, no? In maniera diversa. Magari su alcune cose sarà proprio, impatterà, ottimizzare veramente, su altre cose ci renderà molto più creativi, ci farà vedere nuove cose, no? Un po' sta anche alla leadership aziendale, questo è molto importante, guidare un po' questa strategia, già lo dicevo, avere veramente chiaro gli obiettivi di business quali sono e come io posso integrare la mia strategia GenAI, però questo non può prescindere una gestione del cambiamento maniacale, nel senso positivo, nel senso proprio di promuovere questo cambiamento di mindset, questa, diciamo, necessità di apprendimento nuovo. Questo è estremamente rilevante. Tra l'altro, proprio ieri guardavo dei nuovi dati, si parlava che entro 2030 più di 800 milioni di lavoratori di oggi devono essere riskillati, perché le competenze saranno completamente obsolete. E quindi praticamente ci sarà anche questo, un po' lo skilling sarà una leva di trasformazione estremamente ancora più importante, e quindi vivremo questa, diciamo, questo trend. Sicuramente sarà ancora più importante come questa tecnologia può in qualche modo integrarsi all'interno di qualsiasi processo chiave dell'azienda, proprio processo core come noi lo diciamo, ma per portare un vantaggio competitivo. Questo secondo me sarà una cosa, vantaggio competitivo, piuttosto una migliore resilienza e postura sul mercato, piuttosto una migliore interazione con i clienti.
Grazie mille Luba. Paolo, le chiedo, faccio anche a te la stessa domanda dopo, cioè, questo carico di pressione su i tanti diciamo business leader che ascoltano questo podcast, del tipo è in primis su di voi questa necessità, sì, di cambiamento. Tu come li vedi questi prossimi 12 mesi, 24-25, secondo te cosa ci dobbiamo aspettare in questo?
Guarda, sposo esattamente quello che ha detto Luba, ti metto dei numeri a fianco, ma proprio perché poi, diciamo, BCG lavora tanto sull'angolo AI e GenAI non è diverso da quello. 10-20-70, 10% il successo o l'insuccesso di questo dipenderà 10% dall'algoritmo, 20% dal data e platform, perché comunque, attenzione, AI richiede che si tolgono i silos, i dati non sono in mano all'IT, i dati devono circolare nell'azienda, quindi questa è una grande trasformazione, okay. Ma 70% change management. Nel change management mettono soltanto lo sforzo che deve essere fatto dai leader, ma anche aprirsi a nuovi modi di fare partnership. Stanno nascendo tantissime startup sul mondo delle AI eccezionali, siccome quel tipo di realtà, peraltro a sua volta anche per l'Italia, è una grande opportunità, perché rende chiaramente la tecnologia più accessibile a più basso costo, capacità di sperimentare. Quindi mi aspetto le grandi aziende che collaboreranno ancora di più con queste piccole startup per fare, diciamo, far fare questo salto del ranocchio che dicevamo all'inizio, per andare in avanti. Però vedo soltanto positività.
È incredibile,
questo.
Bellissima questa idea, appunto, che oggi questo mondo potrebbe dar vita, appunto, a tantissimi nuovi business in grado di guidare, sì, il cambiamento all'interno di realtà più grandi. Io vi ringrazio tutte e due, perché io, quando faccio questo podcast, sono davvero felice solo quando imparo un sacco di cose, e oggi davvero mi avete messo nella posizione di imparare un sacco. Sono certo che lo faranno anche tutti e tutte le ascoltatrici del nostro podcast. Direi che a questo punto non posso far altro che dare appuntamento al prossimo episodio con Megatrend. Grazie davvero a tutte e due.
Grazie mille.
Grazie mille, grazie.